attraverso qui. Bene, io affronterò brevemente nel tempo che mi è stato assegnato questo tema da un versante un po' diverso, che è quello delle condizioni di contesto, che qui in questo seminario il titolo sono date per scontate, cioè la governance amministrativa, che non c'è. Quindi dico subito che è mia opinione che intanto una figura di vertice, sia esso direttore generale o XY, è necessaria in ogni amministrazione pubblica, ad ogni livello di amministrazione pubblica, anche nei ministeri, non soltanto nelle amministrazioni locali, proprio per poter esercitare questa funzione nuova di regia e di coordinamento e attivare le nuove funzioni della dirigenza profondamente mutate per effetto dei provvedimenti di riforma. E quindi una figura molto difficile, perché professionalmente molto valida, in grado di muoversi in presenza di vincoli, che sono numerosi, e soprattutto come fattore di innovazione, cioè come elemento chiave per avviare un processo di modernizzazione all'interno delle amministrazioni pubbliche. Il modello di governance interna di un'amministrazione locale è già disegnato, e non è un modello teorico, è un modello normativo. Io qui mi sono divertito a ricostruirlo. Dietro ognuna di queste caselle c'è una norma. Quindi io andrò velocemente per dire che con la legge 81 del 93 qualsiasi persona può essere eletta sindaco, però il sindaco che fa? Il candidato sindaco presenta un programma amministrativo. Uno dei candidati sindaci vince e quindi logica vorrebbe che il programma amministrativo del sindaco vincente costituisca la base per la costruzione di un programma di governo o di mandato previsto dalla normativa. Ognuno di questi passaggi è previsto dalla normativa. E la normativa di contabilità pubblica, in particolare quella degli enti locali, che ormai è di 15 anni, è del 1995, sono passati 15 anni, sono passati 15 mesi, prevede un sistema di bilancio molto interessante, cioè proietta il bilancio in due dimensioni, il bilancio come strumento di governo e di decisione a livello politico e poi strumento di gestione e di direzione attraverso il PEG. Allora, vediamo il primo aspetto. Il primo aspetto è la presenza di un piano generale di sviluppo annuale oppure di una relazione previsionale programmatica che sia configurata, come dice la legge, per programmi e per progetti. Comunque vogliamo definire i programmi e i progetti, sono strumenti rivolti a individuare degli obiettivi da raggiungere quando? Nel corso del triennio. Quindi abbiamo una sequenza prevista dalla normativa che è molto chiara. Il programma di mandato mi dà gli obiettivi strategici per 5 anni, la relazione previsionale programmatica per programmi e per progetti consente un'estrazione di questi obiettivi nell'arco triennale e attraverso il bilancio pluriennale, altro strumento che non è inutile, se si collega in una logica di programmazione, gli obiettivi del triennio vengono correlati alle risorse disponibili nel triennio, in modo che siano conseguibili. Arrivati a questo punto, il bilancio annuale diventa, come dire, una tranche di attuazione del bilancio pluriennale, cioè ci troviamo in un campo di previsioni che risponde a una logica programmatica e non incrementale, in cui il bilancio annuale non diventa il punto nevralgico dell'azione amministrativa, ma uno strumento che autorizza, come dice la legge, la gestione annuale. Questo è un sistema di decisioni coerenti che è previsto dalla normativa, che attribuisce tutti questi documenti al Consiglio, quindi riconduce il bilancio nell'ambito del potere di decisione del Consiglio. Si discute tanto sul fatto che i consigli non hanno poteri, l'articolo 42 prevede l'approvazione del bilancio come uno dei poteri fondamentali del Consiglio, il fatto è che, lo diremo in seguito, il bilancio è fatto dalla Giunta e il Consiglio tardivamente, in fretta, ci mette il cappello, alla fine con piccoli ritocchi, quindi diventa una funzione della Giunta anche quello. Sulla base del bilancio annuale si fa il piano esecutivo di gestione, la legge dice prima dell'inizio dell'esercizio, ed è fondamentale questo, perché essendo un budget da assegnare ai dirigenti per raggiungere obiettivi di gestione nel corso dell'anno, lo devo dare il 1 gennaio, se no che strumento è? Correlato alle risorse, obiettivi di gestione che si collegano alle risorse e che costituiscono lo strumento di attuazione del piano. viene la struttura organizzativa. In questo schema, in un modello di governance, non può essere che lasciato all'autonomia organizzativa dell'ente, perché dipende da diverse realtà, dalle dimensioni, dalle scelte, no? Dico, un modello di un'amministrazione pubblica moderna non è né gerarchico, né più manco funzionale. Che noi di fronte ai modelli di organizzazione funzionale già crediamo che siano buoni, no, basta. Se funziona uno schema del genere, l'organizzazione non può essere che un'organizzazione per programmi e per progetti orientata a conseguire quegli obiettivi. Allora, anche qui sono tutte norme, no? Il PEG, eccetera. Anche qui, quindi, in questo sistema in cui il processo di decisione avviene in questo punto, qui comincia la fase della gestione, quindi l'organizzazione, solo in questo senso si può parlare in maniera appropriata del sistema dei controlli, in particolare il sistema dei controlli interni. Il fallimento dei controlli interni è dovuto alla mancanza di modelli di programmazione o di governance. Che senso ha fare un controllo strategico senza una pianificazione strategica? Ma che stiamo scherzando? Cioè, la Corte dei Conti dice che il 2% degli enti locali fanno il controllo strategico. L'ho chiesto, lo credo bene, al Ministero non lo fa nessuno. Perché com'è possibile sistemare un controllo strategico che è fondamentale sugli effetti finali dell'azione amministrativa in termini di impatto sul sistema dei bisogni, sul sistema socio-economico, fare controllo strategico in assenza di un documento di pianificazione strategica che sta a monte? Come si fa? Benissimo. Dopodiché si gira e così via. Questo modello, che ripeto più volte, è normativo, è descritto dalla legge. Principio della distinzione delle funzioni fra organi di governo e dirigenti è del 1993, decreto legislativo 29, quando sono 17 anni. Il principio del bilancio configurato su due dimensioni, strumento di decisione, quindi strumento di governo, e strumento di direzione, è seguito anche nello Stato dopo la riforma del 97. Quindi appartiene alla più recente evoluzione non soltanto dei modelli di contabilità pubblica, ma della riforma delle pubbliche amministrazioni. Tutto questo non funziona, è indicato rapidamente. Vado veloce, chiedo scusa, ma lascerò queste slide agli atti. Io ho individuato 14 motivi che indicano la costruzione di questo modello nella realtà dei nostri enti. Naturalmente è provocatorio questo elenco, perché ci sono massime eccezioni in molte amministrazioni locali, un po' meno nei ministeri. Io lo posso dire apertamente, perché sono stato direttore generale di ministero per 10 anni, quindi conosco l'amministrazione dall'interno. Bene. Allora, il programma amministrativo dei candidati sindaci è un programma elettorale. È più di volte fatto da slogan, è molto generico. Non è traducibile immediatamente in un programma di governo, perché ha un altro tipo di configurazione, anche perché il candidato sindaco non sa se vince, quindi non è che si impegna molto a fare un programma amministrativo che poi deve trasformarsi in un programma di governo. Però quello che vince dovrebbe preoccuparsi di dire: le promesse, le indicazioni che ho dato ai miei elettori che mi hanno eletto, adesso li trasformo in un programma di governo. Il programma di governo è assente in gran parte delle amministrazioni locali italiane, oppure è un documento generico che ha un contenuto vago, politico, che non si collega all'amministrazione, oppure gli obiettivi non sono descritti. Insomma, la metodologia SMART, che richiama in maniera, come dire, imperativa il decreto 150 Brunetta, insomma, è assente. Né certo entra perché è scritto su una legge. Cioè, una legge che dice come devono essere gli obiettivi non è, secondo me, ha un contenuto molto anomalo. Perché il generale di sviluppo non esiste, non lo fa nessuno. Il piano generale di sviluppo annuale non lo fa nessuno. Il ciclo degli strumenti di programmazione e di bilancio segue la prassi incrementale, cioè si fa il bilancio annuale, lo si fa male, tardivamente, all'ultimo momento, in presenza di proroghe e ritardi continui nei termini di approvazione. Dopodiché si fa una proiezione del bilancio pluriennale, perché è obbligatorio, bisogna fare questo strumento che non serve a niente, tanto lo rifacciamo il prossimo anno. La relazione previsionale programmatica non contiene programmi e progetti. È generica, dà informazioni, notizie, indicazioni, ma non è rigorosamente programmatica. Quindi la logica, anziché la logica incrementale, invece la logica, il bilancio segue la prassi incrementale, anziché la logica di programmazione, qui è sbagliato incrementale, anziché la logica di programmazione, che invece è relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale, bilancio annuale, PEG. Ma mi fermo qui perché non posso andare. La relazione previsionale programmatica non è costruita su base triennale, per programmi e per progetti, lo abbiamo detto. Il bilancio annuale di previsione è diventato carta straccia. Questo lo dico con rabbia, questa espressione. Scusatemi, io mi sono occupato in tutta la mia vita professionale di studio di questo strumento. Ma insomma è impensabile che un termine del 31 dicembre viene sistematicamente travolto, viene portato al 31 marzo, mettendo in difficoltà tutte le amministrazioni che devono cambiare, per cui c'è il rinnovo dei consigli, viene rinviato al 30 giugno, bene, e adesso c'è un comune grande che dice che siccome non ci riesce, bisogna intervenire, chiede la proroga al 31 luglio. Allora, mi sapete dire un PEG fatto a settembre, che senso ha? Ho fatto anche in pieno luglio, in maggio, quando la gestione è già iniziata, quando è andata già per conto suo. Quindi il piano esecutivo di gestione quindi non è un budget, ma diventa uno strumento tardivo, a volte inutile in alcuni casi, e consente, come dire, di interferire sul principio di distinzione delle funzioni, perché in quel momento di confusione e di mancanza di obiettivi non è più ben delineata la sfera di competenza a livello di dirigente da quella a livello di interferenza politica, in particolare degli assessori. I modelli organizzativi sono ancora improntati a logiche di carattere burocratico, la dirigenza non è professionalmente capace di gestire secondo logiche di risultato e principi di efficienza, efficacia ed economicità. Non ha colpa fino in fondo, perché nessuno ha cercato di curare la professionalità della dirigenza pubblica in Italia. Le scuole sono insufficienti, anche in ritardo sotto questo aspetto. Ma poi i vincoli sono numerosissimi e la presenza di vincoli formali induce, come dire, a rallentare l'azione, come dire, a intimorirsi. Le responsabilità formali, infatti, che sono amministrativa, contabile, civile, penale, disciplinare, bloccano l'azione dei dirigenti e prevalgono sulla responsabilità di risultato. Sono sempre più frequenti, per esempio, per ripararsi dalla responsabilità contabile, polizze di assicurazione che l'amministrazione fa e poi il dirigente integra per coprire anche la responsabilità per colpa grave. Ci mette qualche soldo in più di premio, ma almeno sta un pochino più tranquillo se succede qualche cosa. Manca una regia a livello di vertice amministrativo, il problema della dirigente generale che i colleghi, gli altri relatori hanno approfondito, cioè una persona che sia in grado di fare una regia. Io ho sempre detto che uno dei compiti più importanti affidati a un direttore generale di un ente locale è la proposta di PEG alla Giunta, perché la proposta di PEG alla Giunta segna proprio l'anello di raccordo fra il potere politico e quello amministrativo e quindi la garanzia del conseguimento di obiettivi sulla base delle decisioni degli organi di governo. Il sistema dei controlli interni non è mai decollato negli aspetti innovativi, controllo strategico, controllo di gestione e valutazione, no? Dico questo anche in fretta. Voi sapete che è stato presentato al Senato il 4 maggio, qualche giorno fa, il disegno di legge numero 2156 che reca disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Bene, questo disegno di legge che ha 13 articoli in tutto, ce n'ha due enormi che riguardano, ridisegnano il sistema dei controlli sugli enti locali, stralciandolo dal disegno di legge sulla carta delle autonomie. Questo è molto grave per due motivi. Prima, perché sempre che i fenomeni della corruzione si incentrano a livello locale, e invece non è vero, per cui non è necessaria una normativa più cogente per gli enti locali. Secondo, perché, attenzione, questi articoli modificano 16 articoli dell'attuale testo unico sull'ordinamento degli enti locali. E allora la Carta delle Autonomie, che è diventata una barzelletta, cioè abbiamo alla Camera le commissioni che si stanno occupando dell'atto Camera 3118 in cui discutono le norme sui controlli. E al Senato queste norme di controlli sono state stralciate e hanno un'altra, corsia che oltretutto è preferenziale perché tutti dicono che questo provvedimento precederà l'altro, per cui in pochi mesi ce lo vediamo bello che è approvato. Concludo dicendo: c'è tanta nostalgia per i controlli preventivi di legittimità sugli atti, qui dobbiamo uscire fuori, insomma, perché coniugare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità con la legalità significa contemperare le esigenze senza creare l'immobilismo. Che oggi abbiamo un sistema di controlli formali in base ai quali se un comune, se una provincia ha equilibri di bilancio, rispetta il patto di stabilità di interno e con le spese di personale si trova nei parametri imposti, è un ente virtuoso, perfetto, anche se non fa niente, anche se è fermo, anche se non fa opere pubbliche, non paga i fornitori, non interessa, perché interessano parametri astratti di riferimento. L'ultima osservazione è che la produzione normativa, come quella più recente, rivolta a introdurre ulteriori strumenti di governance, a mio parere può creare la confusione. Questo è un po' un parere un po' più severo di quello di Barrera. Ma personalmente ritengo che per gli enti locali non c'è alcuna differenza fra il piano della performance e il PEG. Anzi, il PEG va fatto il 1 gennaio, quell'altro il 31 gennaio. Inoltre, il PEG è collegato agli strumenti di bilancio e quindi ai programmi e progetti. Il piano performance ha un valore più organizzativo interno, mi serve per controllare e valutare i dirigenti, va bene, è una nobile, è un nobile fine, però quello che è importante è che la struttura funzioni e sia in grado di soddisfare i bisogni pubblici, insomma. Quindi attenzione a mettere nuovi strumenti di valutazione, di performance, di organizzazione in un'amministrazione che stenta ancora ad attuare i principi che ci sono. La conclusione è un po' amara, che secondo la mia esperienza, anche molto lunga e molto appassionata all'interno delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche agiscono prevalentemente alla giornata, cioè senza un quadro organico di riferimento, in assenza di un modello di governance amministrativa, con il personale che ogni giorno va in ufficio e non sa bene che cosa deve fare, se gli chiedi che deve fare il prossimo mese neanche a pensarlo, e poi crea, come dire, mancanza di motivazione e frustrazione. Ho finito.